vita ma non pratico, sono un meccanismo problematico. Mi sono inceppata, adesso vuoi la tua moneta indietro. Ma vedi, non do resto, anche se resto, non lo faccio per te. Faccio brutti sogni e li dimentico, ma poi me li ritrovo nello stomaco. Hanno tutti una faccia della faccia di mio padre, che scompare lentamente come ghiaccio sotto il sole. E adesso che ho due lauree e un po' di soldi e ho messo in pausa tutti i miei bisogni, posso fallire senza troppi complimenti, come fanno i miei compagni, come i miei parenti, come un negozietto di abbigliamento accanto a dei cenem. Poveri ricchi, ricchi e poveri, figli della noia, figli di papaveri. Lo sai che questi debiti sono alti, alti, e non puoi fare niente più per liberarti. Poveri ricchi, ricchi e poveri, poveri gabbiani, solo in mezzo alla metropoli mi sa che sto a picchiare. È l'unica cosa che mi fa stare bene, a parte quando sbrocchi e poi mi guardi con quegli occhi. Credo nell'amore, ma non mi applico. Morirò da sola come la morrò. Lascerò il mio patrimonio ad un rifugio di animali e tu mi mollerai per una coi tuoi gusti musicali. E adesso che ho del fiato da sprecare, perché non ho più niente da rischiare, posso pure fare finta di essere felice, come un genitore che accompagna il figlio ad un concerto trap. Poveri, ricchi, ricchi e poveri, figli della noia, figli di papaveri. Lo sai che questi debiti sono alti, alti, e non puoi fare niente più per liberarti. Poveri, ricchi, ricchi e poveri, poveri gabbiani, solo in mezzo alla metropoli mi sa che sto a picchiare. È l'unica cosa che mi fa stare bene, a parte quando sbrocchi e poi mi guardi con quegli occhi. Lo sai che questi soldi sono quelli degli altri e non puoi fare nulla per giustificarti. Poveri, ricchi, ricchi e miseri, figli della noia, figli di cadaveri. Chissà che sto a picchiare sia l'unica cosa che mi fa stare bene.
Giulia May dal vivo nell'auditorium Demetrio Stratos. Buonasera e benvenuti a un nuovo appuntamento con Live Pop, come tutti i giovedì sera nell'auditorium Demetrio Stratos. Questa sera abbiamo veramente tante cose di cui parlare. Giulia May, che abbiamo sentito, sarà accompagnata anche da un altro musicista che poi sentiremo più tardi, entrambi vincitori di due sezioni di Voci per la Libertà, un festival, una rassegna musicale che Radio Popolare segue, come sanno i nostri ascoltatori, da parecchi anni, legata a doppio filo con Amnesty International. E quindi, oltre a chi da sempre segue la direzione artistica di Voci per la Libertà, ovvero Michele Leonello, con noi quest'oggi anche Alba Bonetti, presidente di Amnesty International Italia, e Danilo De Biasio, direttore della Fondazione Diritti Umani. L'altro musicista, se no non ho detto il nome, cosa non buona né giusta, è Emanuele Conte, ma poi lo sentiremo e con lui parleremo, così come con Giulia. Io direi, apriamo un primo segmento di chiacchiera, e non possiamo non partire dal periodo che stiamo vivendo. È un periodo, inutile che ci mettiamo aggettivi, iperboli, insomma, bizzarro. Usiamo questo aggettivo bizzarro. Allora mi chiedo, incomincio con Alba, e gli chiedo come l'attività di Amnesty si misura con questo bizzarro periodo che stiamo vivendo.
Grazie Claudio, buonasera a tutti. A tutte e a tutti. Sicuramente il periodo eufemisticamente definito da te bizzarro può essere definito con molti altri aggettivi. Io parlerei del fatto che Donald Trump ha inaugurato l'era della crudeltà, cioè la crudeltà come principio ispiratore della politica non solo degli Stati Uniti, ma della geopolitica e dei rapporti all'interno della comunità internazionale. Tutto questo non è successo in una notte. Se la politica dell'amministrazione statunitense può essere così violenta e sprezzante nei confronti dei diritti umani e del diritto internazionale, è perché ha a che fare con un contesto fortemente indebolito. Cioè noi, la nostra epoca non assomiglia tanto al mondo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 48, assomiglia di più agli anni 30. E quindi noi siamo in una situazione, questa sì, bizzarra, per cui più che aspettare che arrivino gli anni 30, di fatto ce li vediamo tornare. Ce li vediamo tornare in termini di militarismo spinto, di disprezzo dei diritti umani. Ovviamente i problemi che abbiamo noi oggi non sono quelli che c'erano 90 anni fa, ma una comunità internazionale che non è stata in grado per decenni di trovare delle soluzioni eque, delle soluzioni praticabili a problemi globali come la giustizia climatica, l'aumento delle disuguaglianze, la regolamentazione della tecnologia e dell'intelligenza artificiale, una gestione umana dei flussi migratori. Ecco, la politica internazionale ha fallito su tutti questi versanti e l'ONU è fortemente indebolito. Questo ovviamente, purtroppo chiaramente, rende facile l'operazione tecnocratica, tecno-autocratica che Trump sta mettendo in atto. Cosa fa Amnesty? Amnesty esiste da 64 anni e il nostro mestiere è sempre stato quello che noi diciamo fighting bad guys, cioè noi combattiamo i ragazzacci, combattiamo i prepotenti e lo combattiamo con i nostri strumenti che sono la ricerca, il monitoraggio, l'attivazione di campagne, l'attività di lobby presso i governi e le realtà le realtà internazionali e poi ovviamente le campagne per attivare le persone. Questa ci sembra al momento, cioè gli strumenti sono i nostri, sono quelli del nostro, diciamo così, della nostra storia. Quello che è importante riteniamo che sia trasmettere, far capire alle persone quanto grave è la situazione che in cui stiamo vivendo adesso. Poi magari farò degli altri approfondimenti.
Danilo, la stessa domanda. Ricordiamo Danilo De Biasio, direttore Fondazione Diritti Umani.
Quoto tutto quello che ha detto Alba Bonetti. Aggiungo solo un particolare che mi sembra molto importante ed è quello che tutto questo avviene con il consenso popolare. Questo è l'elemento nuovo, cioè l'età della crudeltà, della violenza, la violenza che serve per risolvere, virgolette, ogni contenzioso, avviene in questo momento con il consenso popolare. Infatti non a caso Trump vincono o raggiungono risultati veramente impressionanti anche i partiti di estrema destra in molti paesi del mondo. E questo è un elemento che sì, forse ha a che fare con i social che hanno sicuramente abbassato il livello, hanno alzato l'analfabetismo cognitivo, però probabilmente deriva anche dal fatto che molte risposte che tutti noi volevamo non sono arrivate né dalle istituzioni locali, né dalle istituzioni nazionali, né neppure da quelle multilaterali, che sono letteralmente crollate. Cosa rimane da fare? Me lo stanno chiedendo in tanti in questi giorni, anche nelle discussioni che si fanno a pranzo. A me viene da dire che certo, appoggiare iniziative come quelle di Amnesty, che ha fortunatamente un livello globale, probabilmente cominciare davvero a fare qualcosa nel nostro piccolo. Cioè ciascuno di noi deve cominciare a convincere il proprio vicino di casa, il proprio amico, perché altrimenti davvero io mi sento disarmato, se no, di fronte alle notizie che, a cui veniamo bombardati tutti i giorni.
Sentiamo invece da Michele Lionello il ruolo della cultura. Tu sei un operatore culturale il ruolo della cultura in un momento come questo.
Sì, mi aggancio perfettamente ai discorsi di Alba e di Danilo, perché proprio in questo frangente, molto probabilmente, per la situazione politica, per il consenso anche da parte della popolazione rispetto a determinati atteggiamenti, forse sia l'agire personalmente, ma anche l'agire della cultura, dell'arte, della musica, di tutti quei linguaggi che possono in qualche modo arrivare alle persone non solamente attraverso degli slogan, solo attraverso i social, ma arrivando al cuore delle persone, potrebbero essere una di quelle modalità che aiutano a superare questa situazione o a cercare in qualche modo di migliorarla, che sia la denuncia, che sia la proposta, perché poi l'arte può sviluppare questi temi attraverso varie forme, potrebbe essere una delle modalità per cercare di dare almeno una piccola svolta.
Tanto chiedo a Emanuele Conte di raggiungerci sul palco, e invece a Alba chiedo, c'è una campagna che Amnesty International sta portando avanti ormai da forse 2 o 3 anni e forse in questo periodo ha ancora più senso portarla avanti.
Sì, è la nostra campagna ammiraglia, come la definiamo noi, è Proteggo la protesta. L'abbiamo lanciata nel luglio del 22 a fronte di un mondo in cui già frequenti erano le nostre evidenze di paesi che stavano adottando delle misure sempre più repressive e securitarie nei confronti delle persone che protestavano pacificamente il loro dissenso rispetto alla mancata soluzione dei problemi di cui parlavamo prima. In tutti i continenti abbiamo registrato questa cosa. Per questo abbiamo lanciato una campagna che in più di 60 anni della nostra storia non avevamo mai ritenuto di dover lanciare, non c'era mai stata l'evidenza di farlo. Pensare che noi siamo nati per difendere il diritto di parola, la libertà di espressione, e però non avevamo mai ritenuto di dover, che ci fosse una situazione così critica da lanciare una campagna globale che non ha fine, perché non abbiamo deciso che non ci sarà fine fino a che non otterremo dei risultati, sul difendere il diritto di espressione e il diritto di manifestare. Diritti civili fondamentali, assolutamente fuori discussione nel 1948 e per un bel po' di tempo in gran parte del paese, del mondo. Quello che stiamo vedendo in Italia è una palese esemplificazione di quanto sto raccontando, no? Abbiamo cominciato con i decreti sul rave party e poi la criminalizzazione degli attivisti che protestano per l'ambiente, per i quali è stato creato, proprio perché anche attraverso il linguaggio passa il disprezzo, soprattutto attraverso il linguaggio, è stato creato il termine di ecovandali. C'è stata un disegno di legge che addirittura si chiamava anti-Gandhi, come se Gandhi fosse appunto lo spauracchio di chissà quale problema, e adesso siamo alle prese con altre realtà della società civile, col sindacato, con le associazioni, per lavorare ai fianchi il governo sul disegno di legge 1236, che è quello sulla sicurezza, con tutte le ulteriori implicazioni di peggioramento rispetto a come verranno trattate le persone che dicono qualcosa che il governo non vuol sentire.
Emanuele Conte ormai ha già imbracciato la chitarra, ma prima del Emanuele Conte artista, musicista, una curiosità: a tempo perso fai l'insegnante, e volevo chiederti i commenti dei tuoi alunni su i video pornografici che stiamo vedendo in questi giorni, giusto per dirne una, le bizzarrie, continuiamo a chiamarle così, che sono ormai all'ordine del giorno e ogni giorno si fa un passettino più in là. Che cosa origli dai tuoi...
Parlo da questo microfono, ok?
Sì.
Io origlio tanta speranza dai giovani, e questa è una cosa bellissima, perché... a volte basta anche un po' una chiave un po' diversa per riuscire a vedere anche tutto il bello che c'è, e loro sono i primi poi a starci, che non vuol dire non criticare la situazione, anzi, ma a partire da una visione diversa. E loro hanno veramente tanta sete di speranze e quando mi capita di parlarne con loro esco che sto meglio di quando sono entrato in classe. Quindi tendenzialmente io penso che veramente abbiano forte l'idea dell'ingiustizia, molto forte, ma anche la capacità di dire voglio fare qualcosa.
Vabbè, noi ti ringraziamo anche per questa boccata d'aria fresca che ci hai tirato. Allora, Emanuele nella sua cameretta ha già un parterre di trofei. Io me li ero segnati, dopo un certo punto mi sono fermato perché nel 21 vince Aria Sanremo, nel 23 vince il Play Music Stop Violence, e qua perché ha vinto il Voci per la Libertà nell'edizione dell'anno scorso. Quindi cosa vuol dire per esempio avere nella cameretta tutti questi non so come chiamarli, la mia derivazione, che il mio essere uno che segue il calcio mi chiamerei trofei, non so come diavolo li definisci tu, ma
uno mi si è rotto ma e poi è l'immagine di tutto, nel senso che poi devi avere le persone che danno significato a quelli, perché altrimenti restano molto asettici, stanno un po' lì. È bello, però il rischio è poi di sedersi e dire so bravo, e invece non è vero, non è assolutamente vero. E semmai è una motivazione per dire nei momenti down dove dici ma c'ho un talento, perché ci sta e fa parte del percorso di ogni cantautore, no? E ti dici no dai, vale la pena continuare a farlo, perché c'è una storia dietro, noi siamo figli di una certa storia, quindi vale la pena non tradirla. Però per il resto il rischio, siccome è una cosa che rischio io come persona, che magari dici ah mi guardo e ho fatto delle cose carine, sì, però poi la tua vita ha decine, speriamo, di anni davanti e speri che questo sia veramente messo da parte, intanto di stare con le belle persone, poi dalle belle persone nascono belle canzoni tendenzialmente.
Un'ultima cosa e poi ascoltiamo le tue canzoni. Abbiamo fatto recentemente un'inchiesta sulla chiusura dei locali dove si fa musica dal vivo, che è un po' un problema per chi fa il tuo mestiere. Difficoltà sotto questo punto di vista?
Tantissima. Ho fatto un tour in autunno scorso e ho fatto una difficoltà enorme a trovare locali dove andare a suonare, tant'è che speravo di fare una data per grande città e in realtà su 6 date ne ho fatte 3 a Milano. Ma sì, cioè, e una l'ho dovuto fare nella mia zona dove tendenzialmente non ho grossi problemi a fare delle date, quindi questo veramente mi ha aperto un mondo davanti. Lì sì, un po' ci sono rimasto male, perché credo che la parte culturale anche di scoprire delle cose nuove sia in primis per la crescita delle persone che non conoscono quelle cose lì, se no stiamo sempre a stare nel nostro giardinetto e ad ascoltare quello che siamo già abituati. Poi la crescita secondo me manca, questo mi dispiace molto in Italia, questo mi dispiace molto.
Parziale consolazione è un po' in tutta Europa. La nostra inchiesta
mi piace ancora di più, allora.
Che da Reykjavik a anche Londra, che tutti abbiamo avuto come una sorta di Eden, stessi problemi. Ma per fortuna qua, chi si loda si imbroda, ma per fortuna c'è l'auditorio di Metro Stratos, dove ora a casa, seduti sul loro divano marron, come diceva qualcuno, ci sono tante persone che ci stanno ascoltando. Che cosa ci fai sentire?
Allora, la prima canzone è una canzone che ho scritto a penso 18-19 anni, e Alba prima diceva che la prima forma di violenza è nel linguaggio. È una canzone che parla di questo, la violenza del linguaggio, soprattutto in un'età adolescenziale dove tutto è amplificato. Si chiama Ridono. Dicono di essere se stessi, ma quando poi ci riesci ridono di te. E sono Massimo, ho 17 anni, 10 mesi e 4 giorni. Sono preciso nelle cose che non riguardano il mio fisico, il mio peso. Mangio sempre e non resisto, gli altri sfottono di gusto. Mia madre dice che sono grasso perché mio padre è scappato e questo non l'ho digerito. Cosa ne sanno gli altri dei miei problemi, dei desideri? Dicono di essere se stessi, ma quando poi ci riesci,
ridono di te. Ora basta, io li guardo in faccia e butto a terra ogni mia insicurezza. Ora basta, ormai non mi interessa, ascolta la mia voce. Ehi, sono Jessica, mi vedi in piedi ma sto male, sono anoressica. Ogni mattina guardo quello specchio, vedo un mostro, scappo e mi nascondo. Le mie amiche fashion blogger, io che provo ad imitarle, ma senza filtri sono a disagio, se non li metto non mi guarda neanche un cane randagio. Cosa ne sanno gli altri dei miei problemi, dei desideri? Dicono di essere se stessi, ma quando poi ci riesci ridono di te. Ora basta, io li guardo in faccia e butto a terra ogni mia insicurezza. Ora basta, ormai non mi interessa, ascolta la mia voce. Non siamo poi così soli, non siamo poi così soli, non siamo poi così soli. Non siamo poi così soli, non siamo poi così soli, non siamo poi così soli. Siamo tutti Massimo, tutti Jessica, abbattibili, fragili. Ci sentiamo sovrappeso, sottopeso, solo un peso per gli altri che ti pesano facendo danni. Ricordiamo solamente che ora siamo tanti, ci daremo forza per inseguire i sogni. Se diranno che siamo merde, risponderemo che dall'età me nascono i fiori e dai diamanti che non nasce niente. Ora basta, io li guardo in faccia e butto a terra ogni mia insicurezza. Ora basta, ormai non mi interessa, ascolta la mia voce.
Emanuele Conte. Se ci regali un altro brano, noi siamo solo contenti.
Regalo che si chiama Regalo d'Agosto. È la storia di un nipote che saluta la nonna mentre sta per andare in un'altra città e ve la faccio ascoltare. Zitto, non dirlo a nessuno, questo è un mio regalo. Non l'ho mai dato a nessuno, tienilo vicino. Era gennaio ed il freddo un compagno di letto, spighe di fieno come cuscini e c'erano i buoi. Sembrava perfetto. Un pezzo di carta che stava nel fango gelato, lui lo raccolse, mise il suo nome e me l'ha regalato. Ora è per te, ora è per te, ora è per te, fanne buon uso. Anna, oh, oh Anna, quante fatiche attaccate alla gonna, sono compagne di questa famiglia. Ed io tuo nipote che sta per partire verso un'altra terra. Tu mi guardi così, con gli occhi un po' tristi ma meno dei miei, che sembrano quelli di un ubriaco alle sei, dopo l'ultimo whisky. Mi saluti così e poi con orgoglio mi baci la testa. Io come scoglio infranto dall'onda posso fotografarti ancora una volta. Quanti racconti da c'era una volta nascevano dalle tue labbra. Quante tovaglie e panni lavati e steso con forza, con un marito partito per fare la guerra sul Carso. Del tuo amore più grande è tornato soltanto il cappello. Anna, oh, oh, Anna, quanti sorrisi che ti sono corazza, quante preghiere da dentro la stanza per quel tuo nipote che sta per partire per una vita più degna. Tu mi guardi così, con gli occhi un po' tristi ma meno dei miei, che sembrano quelli di un ubriaco alle sei,
dopo l'ultimo whisky mi saluti così e poi con orgoglio mi baci la testa. Io come scoglio infranto dall'onda posso fotografarti. Ti ritroverò lì in quella terrazza di fiori ed agrumi, profumi di erba tagliata e di fiumi, e vorrei regalarti i miei giorni futuri.
Emanuele Conte dal vivo nell'auditorium Demetrio Stratos. Grazie. Ricordiamo vincitore dell'ultima edizione di Voci per la Libertà. E allora noi approfittiamo della presenza di Michele Lionello, direttore artistico di Voci per la Libertà. Michele, ci racconti com'è nata l'idea di Voci per la Libertà?
Allora, prima di com'è nata, mi piace sottolineare, come anche il presidente della nostra associazione Giovanni dice, che a tutti gli eventi che facciamo di Voci per la Libertà c'è sempre bella musica. E gli artisti di Voci per la Libertà, al di là dei contenuti, che sono sicuramente, ecco, il focus del nostro festival, ma riusciamo a trovare il giusto connubio proprio tra la qualità artistica e appunto i valori che portiamo avanti attraverso le canzoni. Il festival nasce nel 98 in occasione del 50° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, quindi già da qua si capisce tutto, da alcuni ex attualmente giovani che erano impegnati nel sociale, nella politica, nei diritti umani, nella parrocchia, un gruppo veramente molto variopinto che fa nascere questo festival, Voci per la Libertà, una canzone per Amnesty, inizialmente solo per gruppi emergenti. La particolarità del festival, che tra l'altro appunto ci tengo a sottolineare nuovamente, negli anni successivi arriveranno poi anche i big, che non è un festival che raccoglie fondi a favore di Amnesty, ma che trasmette i valori di Amnesty e della Dichiarazione Universale attraverso i contenuti proprio artistici delle canzoni. Quindi tutti gli artisti che solcano il palco appunto di Voci per la Libertà ci sono perché hanno dei contenuti che poi nascono dal cuore, che non sono preconfezionati o precostruiti. La particolarità del festival nel giro di pochissimi anni lo porta appunto a livello nazionale ad essere uno dei principali proprio festival italiani di musica indipendente legato in questo caso nello specifico ai diritti umani. Nel 2003, oltre alla sezione emergenti, nasce appunto anche la sezione big, che porta sul nostro palco nel giro appunto di oltre 20 anni di storia, direi quasi il gota della musica italiana appunto impegnata, perché poi anche la sensibilità degli artisti la si denota non solamente, ecco, sul palco, ma spesso anche giù dal palco.
Per una persona come il sottoscritto, che è un amante delle geografie, è molto interessante questo aspetto, è l'ennesima realtà in Italia dove la provincia batte le grandi città, la Milano, la Roma, eccetera. Gli ascoltatori di Radio Popolare che seguono On The Road, per esempio, abbiamo fatto una puntata su Rosolina Mare, che era la sede di Voci per la Libertà per un po' di anni, che tra l'altro per gli strani giochi del destino è bizzarro, un paese, uno scampolo di Riviera Adriatica che si è fermato nel luglio del 74, non è più andato avanti, ma che vicino, a pochi chilometri di distanza, ha una sorta, un posto che piacerebbe a Trump, dove l'altro giorno per caso ho scoperto che è dove è successa tutta la storia degli inghippi tra la Ferragni e Fedez, è successo lì a pochi centinaia di metri da Rosolina Mare. Come diavolo si chiama quel posto?
Albarella.
Albarella, cioè un territorio. Cioè, quindi un pezzo particolare di provincia italiana, no? E anche in questo caso la provincia ha battuto con una realtà come questa le grandi città.
Però ecco, su questo adesso molto in mente, forse Alba mi corregge, sembro il Papa quasi, e se non la cito esattamente, Eleanor Roosevelt diceva che dove nascono i diritti umani? Nei paesini più piccoli dove devono essere tutelati, dove una cartina geografica che a volte neanche riesce a trovarlo quel paese. Come Voci per la Libertà, la prossima edizione sarà quella di quest'anno, la 28ª, abbiamo avuto in alcune occasioni anche un po' la proposta o a volte la tentazione di spostare appunto il festival in una realtà più grande, okay? In una grande città che potesse dare maggior risalto, maggior visibilità a livello di comunicazione, di pubblico. Però anche assieme ad Amnesty il percorso che abbiamo fatto, abbiamo detto il festival nasce in un luogo periferico, nasce da un gruppo di volontari che ci mette il cuore per portarlo avanti, molto probabilmente se lo portiamo da un'altra parte diventa qualcos'altro che non è quello che è adesso, perché al di là dell'aspetto appunto anche artistico, di comunicazione, chi è stato al nostro festival, dagli artisti al pubblico, ai giurati, ai giornalisti, vive in una bolla particolare, anche i ragazzi in concorso, sì, c'è un concorso, c'è chi vince, chi arriva primo, chi non arriva in finale, però ci si sente parte di qualcosa di più importante, di più significativo, e questo molto probabilmente è anche il frutto proprio di tutti quei volontari che stanno attorno al palco, ma che riescono a creare un evento comunque professionale, perché adesso anch'io sono stato in giro per tanti festival, a volte appunto anche come giurato, e ne ho viste un po' di tutti i colori. Io credo, ecco, al di là del fatto che io sia il direttore, ecco, di questo festival, che la qualità anche organizzativa, artistica, valoriale di questo festival sia veramente, ecco, significativa, e i rapporti che nascono appunto attorno a questo ideale.
Tanto chiedo a Giulia di raggiungerci sul palco, ma volevo chiederti, noi siamo qua anche perché bisogna parlare della prossima edizione, e quindi c'è un bando per tutti coloro che ci stanno ascoltando e che, come ricordavamo prima, la difficoltà di farsi sentire, beh, questa è l'opportunità invece di farsi sentire in un posto molto importante, come avrete capito. Allora, chi ci sta ascoltando ed è nel garage di Fizzonasco o alla periferia di Taranto.
Come Albarella, no? Come Albarella, Fizzonasco.
Sì.
Pier Emanuele, dai. No?
Pier Emanuele di più. Cosa deve fare per poter entrare in gioco?
Assolutamente. Allora, sul nostro sito vociperlalibertà.it, ma anche seguendo appunto in tutti i nostri social, cercando sempre, ecco, Voci per la Libertà, è uscito il bando di concorso per l'edizione appunto 2025. Le scadenze per la sezione emergenti sarà il 7 aprile, ma c'è un'opportunità in più che scade lunedì prossimo, quindi il 3 marzo. I primi iscritti avranno l'opportunità di essere ascoltati dagli under 35 di Amnesty International, verranno caricati sul sito, e il più votato appunto dai giovani di Amnesty sarà già il primo dei semifinalisti. Tutti gli altri iscritti fino a quel momento, assieme a quelli che alle iscrizioni che arriveranno poi successivamente, verranno invece giudicati da una giuria appunto specializzata che porterà agli 8 appunto finalisti, che quest'anno dal 18 al 20 luglio nel centro storico di Rovigo. Nel frattempo stiamo lavorando anche alla sezione Big. Nelle prossime settimane annunceremo le 10 nomination appunto della miglior canzone sui diritti umani, in questo caso dell'anno precedente, che salirà sul palco assieme agli emergenti, come è successo appunto anche l'anno scorso, in cui Diodato ha premiato Emanuele e con lei appunto anche Giulia. Giulia e Emanuele sono i due principali, diciamo, vincitori dell'edizione dell'anno scorso, Giulia con il premio della critica, e dopo ascolteremo appunto il brano che ci ha presentato, e Emanuele Conte invece il premio Amnesty Emergenti, e anche in questo caso avremo l'opportunità proprio di ascoltare il brano che hanno presentato in concorso.
Ecco, Giulia nel frattempo ci ha raggiunto, anche lei ha la cameretta piena di premi, perché abbiamo detto questo, il premio di Voci per la Libertà, ma anche nel suo caso ne ho segnati un paio, ma sono molti di più: il premio Mia Martini Nuove Proposte per l'Europa, il premio della critica Bigazzi, poi è stato tra i 16 finalisti di Musicultura, e poi il premio per la critica Voci per la Libertà. Anche te chiedo lì, tutti lì nella cameretta, si è rotto anche a te qualche premio, ce l'hai tutti ancora lì belle intonsi?
Ma io in realtà sono stata ancora più strategica, perché molti li ho lasciati a casa di mia madre a Palermo, e quindi se li tiene lei, se li spolvera lei, mentre... Però quello di Amnesty è a Milano con me, a casa mia, quindi quello l'ho tenuto con me. Quelli a cui tengo di più, e c'è anche Amnesty, li ho portati con me, mentre gli altri erano fino a 2 settimane fa sul pianoforte del salone di casa mia a Palermo. Adesso il pianoforte l'abbiamo venduto, quindi attualmente sono dentro uno scatolo. Verità, raga, verità.
Palermitana da un po' di tempo a Milano, non è un caso che se andiamo su Spotify vediamo che Santa Rosalia continua a essere uno dei brani più... gettonati. Che differenza hai trovato da un punto di vista della scena culturale, per chi fa il tuo mestiere, l'artista, la musicista, in una realtà come Palermo e in una realtà come Milano?
Ma in realtà a livello di differenza culturale da parte di chi scrive, poca, nessuna, perché in realtà a Palermo c'è un grande fermento, si dice in palermitano un rivuglio, cioè ci sono tante persone che scrivono, e c'è una bellissima in realtà scuola di cantautori giovani, cantautrici, molto interessante, specialmente negli ultimi anni. Mentre dal punto di vista culturale di chi ascolta, sicuramente a Palermo ho sempre trovato un po' più di resistenza, ma anche per quanto riguarda la quantità dei posti in cui si può fare musica inedita. Però anche là, non perché voglio sempre parlare bene della mia città, sì, voglio sempre parlare bene della mia città, però ultimamente spesso una lancia fuori di Palermo, perché ci sono tantissime nuove realtà che si impegnano moltissimo per portare avanti la musica inedita, non solo palermitana e siciliana, ma anche diciamo, proveniente da fuori. Per cui io diciamo, mi sento speranzosa anche nei confronti della mia città e di tutta una scena cantautorale che in realtà è molto ampia, e non è vero che non esiste, non è vero che, ecco, lasciatevi ingannare da quello che vedete in TV o da quello che vedete nei grandi format. In realtà ci sono tantissimi cantautori e cantautrici e molto interessanti, e Palermo, solo a Palermo ce ne sono un bel po'.
Senti, poi ti lasciamo al pianoforte, ma ti chiedo un aiuto, di darmi una mano. Da donna a donna parliamo.
Sì, okay.
Noi non abbiamo la playlist obbligatoria qui a Radio Popolare, nel senso che chi va in onda può mettere il brano che vuole. Abbiamo quella che chiamiamo una music library, dove quelli della redazione musicale mettono dei brani e i conduttori, in particolare magari quelli del GR, non sanno, mettono quei brani lì.
Pulitzer.
Il Pulitzer. Vengo cazziato spessissimo, perché c'è un rapporto impari tra il numero di musicisti maschietti e cazzo, ma è un problema, però non riesco a venirne fuori, perché cosa fa? Devo metterle tutte, anche quelle brutte?
Poi no, poi ti mando la playlist che ti piacerà di cantautrici, magari
dammi una mano.
Magari semplicemente non le conosci, perché non c'è niente di male non conoscere qualcosa. Se poi però qualcuna ti piace e non la metti, allora là, no, poi vengo io e faccio così. No. No, io penso semplicemente, veramente, ritorno sempre su questa cosa. C'è tanta roba, e specialmente nel cantautorato femminile. Mi sento di espormi in questo momento, in questo modo, dire che il cantautorato femminile al momento è un po' più in difficoltà rispetto a quello maschile, cioè fa un po' più fatica ad emergere, ed è un gran peccato. Io mi levo da questo discorso, cioè parlo per le mie amiche, colleghe, di cui conosco il lavoro, che è un lavoro bellissimo. Veramente manca ancora una vera rappresentanza, ci sono un po' di moschette bianche qua e là, però veramente secondo me c'è molto ancora da scoprire, quindi io sono sicura che se tu scoprirai e inizierai a ascoltare moltissimi progetti femminili in circolazione, poi la tua playlist comincerà a essere un po' più equal.
Cosa ci fa ascoltare?
Mi faccio ascoltare 2 canzoni. Vado al pianoforte nel mentre.
Sì, sì. quindi ho i compiti per i prossimi giorni. Comunque aspetto la playlist e dopo ti do...
va bene, promesso.
Mari, anche come Voci per la Libertà, come ti ricordavo prima a cena, ti
una
mando...
Una volta ci sono state, se non ricordo male, 4 o 5 addirittura
finalisti. I 5 finalisti del festival erano tutte donne.
Sempre
quindi...
un passo avanti.
Quindi bravi, bravi Amnesty. Un applauso ad Amnesty, un applauso a Voci per la Libertà. Che oltre a portare avanti la buona musica, portano avanti anche tanti discorsi e tante realtà di cui bisogna parlare, di cui si parla poco. Per esempio in questo periodo si parla molto di Europa. Allora mi viene in mente questa canzone che si chiama La vita è brutta, che in realtà è una canzone un po' ironica, che parla di questo clima, diciamo, parla della voglia di un po' fuggire, la voglia di leggerezza, voglia in qualche modo di evadere da quelle che sono le problematiche che ci circondano, ma dall'altro anche il disimpegno generale che ci circonda è come molto spesso tendiamo a chiudere gli occhi a due metri dal baratro. Quindi penso che invece, appunto, come ci ricorda Amnesty, come ci ricorda tutte queste realtà che portano avanti i diritti umani, i cambiamenti passano e partono da ogni persona. Quindi è importante che tutti ne parlino e che tutti in qualche modo abbiano una responsabilità rispetto a certe tematiche. Comunque questa cosa si chiama La vita è brutta. Hai voglia di cantare una canzone triste di non amore, magari un po' banale. Hai voglia di inseguire una cassa in quattro che non ricordi per niente che il peggio è stato fatto. Hai voglia di sentirti un po' più grande di quello che realmente nascondi tra le mutande. Hai voglia di sentirti grande, non pensare che pure sta canzone ti fa cagare, ma tu la canti tutta, la balli tutta, perché la vita è brutta, la vita è brutta, e tu la balli tutta, perché la vita è brutta, la vita è brutta. Ho voglia di dimenticare la tua bocca nucleare, la maffa, cioè mi fa male il tuo sorriso, pugni al cuore, armonizzare il dolore con un accordo minore, lasciare fare alla musica il lavoro sporco delle parole. Ci siamo persi dentro gli specchi, cerchiamo i pezzi dei nostri occhi, ci vediamo dai che è per l'apocalisse. Tu porta da bere che io porto le casse, tu porta da bere che io porto le casse, e tu la balli tutta, la balli tutta, perché la vita è brutta, la vita è brutta, e tu la balli tutta, perché la vita è brutta, la vita è brutta. Ma senti che alla fine un poco ti somiglia, come l'ultimo goccio in fondo alla bottiglia, e tu ci balli sopra, su questo ritmo triste, come l'Europa, come le processioni, come le veline, su questo ritmo marcio fino a che si vive, su questo disco marcio fino a che si vive, nai 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 nai. E tu ci balli sopra, su questo ritmo triste come l'Europa. Ma senti che alla fine un poco ti somiglia, come l'ultimo goccio in fondo alla bottiglia.
Giulia May.
Grazie.
No, Giulia, tra l'altro non so se ci hai mai pensato, per le note biografiche, guardavo, siccome tu arrivi da studi classici,
sì,
al pianoforte, come Nina Simone e come Roberta Fleck, cioè direi buona
posso
compagnia.
Dire me goioni, anzi meglio meio vai, perché...
Cioè,
perché poi si parla sempre di, cioè, possiamo, ma usiamo anche gli attributi femminili, no? Mi parli di attributi femminili, quindi meio vai. Grazie mille per questi accostamenti, non mi merito questi accostamenti, però ti ringrazio. E invece quest'ultima canzone che vi canto è proprio la canzone con cui ho avuto il piacere di partecipare a Voci per la Libertà, ed è una canzone che parla di libertà e soprattutto di voglia di libertà e di liberazione per tutte le persone, però insomma con un occhio in particolare, poco fa ti parlava di donne, mi piacerebbe pensare che si possa parlare tutte insieme di un mondo in cui essere donna non sia più qualcosa che mette in pericolo le persone, in particolare le donne. Questa canzone si chiama Bandiera.
Libera, voglio essere libera di non portare o portare un velo, truccarmi tantissimo, non depilarmi per mesi, per anni. Libera, voglio essere libera di uscire la sera, tornare da sola senza la paura persino del tipo della spazzatura, di fare un figlio anche a 40 anni, di divorziare e poi risposarmi, amare un uomo con 10 anni in meno che mi vuole bene, bene davvero, fare l'amore, girare un porno, cambiare letto pure ogni giorno e di morire come mi pare, non massacrata da un criminale, non dalle pietre di un titolista né dalle carte di un penalista, dai timorati figli di Dio che sputano merda e premono invio, sputano merda e premono invio. Oh, oh. Della mia fica farò moneta o simulacro di nuova vita, delle mie mani farò cantieri o fragilissimi tulipani, della mia vita farò una bandiera che brillerà nella notte scura, della mia vita farò una bandiera che brillerà nella notte nera, della mia fica farò una bandiera che brillerà nella notte nera, della mia fica farò una bandiera che brillerà nella notte nera, della mia fica farò una bandiera che brillerà nella notte nera, della mia fica farò una bandiera che brillerà nella notte nera, della mia fica farò una bandiera. Farò una bandiera che brillerà nella notte nera, della mia fica farò una bandiera che brillerà nella notte nera, della mia fica farò una bandiera che brillerà nella notte nera, della mia fica farò una bandiera. Libera, prima o poi sarò libera, quando la guerra sarà finita ritorneremo tutte alla vita.
Giulia May.
Grazie mille, grazie di cuore per questo bellissimo invito.
Dal vivo nell'auditorium Demetrio Stratos. Allora, abbiamo ancora una manciata di minuti che vorrei spendere, Alba Bonetti, curiosando nella tua agenda. Su che cosa stai lavorando per i prossimi giorni?
Molto. No, volevo dire una cosa in particolare, perché io prima che attivista di Amnesty sono femminista e quindi mi interessa molto stare in Amnesty International, in questo movimento, e ricoprire questo incarico a livello italiano, perché Amnesty da poco tempo ha come dire, virato verso il tema del femminismo, ha difeso i diritti delle donne anche in passato, ben inteso, ma non dal punto di vista proprio così onnicomprensivo, culturale e politico. E sentendo la canzone di Giulia mi viene in mente che, a proposito di repressione, la categoria che nel mondo soffre di più della repressione è la categoria della popolazione più numerosa, cioè le donne, che costituiscono il 51% della popolazione mondiale. Quindi una leadership mondiale fatta di maschi bianchi, omofobici, satanati di violenza e di militarismo è una minaccia palpabile per le donne nel mondo. L'abbiamo già visto negli anni precedenti con l'attacco ai diritti sessuali e riproduttivi, lo vediamo in paesi come l'Iran, lo vediamo in Afghanistan, dove delle donne neanche si vuol sentire la voce, sapete che è stato proibito alle donne anche di cantare. Quindi le donne sono innanzitutto da difendere. Le altre cose da fare sono di potenziare, proprio per un discorso di generare gli anticorpi, noi dobbiamo potenziare una cosa che già facciamo, ma dobbiamo farla di più: l'educazione ai diritti umani, l'attività che facciamo nelle scuole di ogni ordine e grado, con varie modalità per adattarle agli studenti, perché dobbiamo preparare le nuove generazioni. È importante l'osservazione che faceva Danilo, che queste forze non sono arrivate al potere con una manovra dittatoriale, ci sono arrivate con il consenso, e quindi è importante che le persone capiscano che cosa vuol dire votare e votare in un certo modo. Quindi questo sicuramente. Bisogna riprendere il nostro lavoro sui diritti dei migranti e dei rifugiati, un'altra categoria fortemente a rischio di veder peggiorare le già terribili condizioni in cui sono adesso. E poi tutto il tema della giustizia razziale, perché un altro aspetto della crudeltà che si appresta a governare il mondo è anche un forte sentimento razzista verso alcune popolazioni. Un altro impegno di Amnesty, cioè un altro esempio che volevo portarvi di come Amnesty difende la libertà di espressione, è che noi abbiamo istituito con il Club Tenco un premio per premiare i musicisti che in giro per il mondo vengono privati della libertà, proprio perché cantando le loro canzoni sono un fastidio ai governi. Alcuni di questi musicisti hanno anche rischiato di essere messi a morte. È un premio che ha 4 anni, abbiamo premiato un cantante egiziano che adesso è in esilio, che è stato la voce del movimento di Piazza Tahrir, abbiamo premiato un rapper ungherese e l'anno scorso abbiamo premiato Tumay Salehi, che è un iraniano, un rapper iraniano che era in carcere, era stato condannato a morte, abbiamo lanciato una mobilitazione internazionale e a dicembre è stato scarcerato. Tutti possiamo fare qualcosa. La cosa peggiore che possiamo fare, è un vecchio modo di dire che ha sempre ragione, la cosa migliore che i buoni possono fare per far trionfare i cattivi è non fare niente.
Sì, allora quando dicevi che l'agenda è piena, mi rendo conto, l'agenda è piena.
Posso dare l'indirizzo di Amnesty Milano? Se
certo.
Vogliono, ok. Allora, se volete unirvi a noi, scrivete ad AI, come Amnesty International, ai.lombardia@amnesty.it. Grazie.
Io aggiungo anche di andare a vedere, curiosare sul sito di Amnesty, anche per cose marginali. Uno, perché ogni tanto, sfogliandolo, guardandolo, viene in mente che Gaza, ovviamente, l'Ucraina, ovviamente,
Haiti, e tutto il resto,
e il Sudan, eccetera, e guardando anche la vostra home page lo si trova. E l'altra cosa di cui vi ringrazio personalmente, che c'è una sezione, una rubrica di belle notizie, no, perché sennò uno si ammazza poi.
No, sempre,
e quindi
sempre.
È questo, grazie personalmente, come Claudio vi ringrazio. L'agenda di Danilo, che sarà altrettanto ricca, ma a 30 secondi.
Allora, la stessa di ovviamente di Alba, Festival sarà tra l'altro fra poco, dal 5 al 7 maggio. Fammi dire due cose velocissime. Una, meno male che Emanuele ha detto che questi ragazzi, quando poi li vede a scuola, eccetera, gli danno speranza, perché è esattamente la sensazione che abbiamo noi che lavoriamo molto con le scuole. E altrettanto un plauso a Giulia May, perché dentro le sue canzoni c'è esattamente questa idea di femminismo che noi troviamo nei ragazzi, che parla un linguaggio diverso da quello che probabilmente usava Alba o da quello che avevamo in mente noi, ma è esattamente quello che noi incontriamo nelle scuole. Il problema è che quando poi escono queste ragazze che raccontano queste parole, quando escono i ragazzi dalla classe, che cosa si trovano? Ecco, noi dobbiamo essere pronti a essere lì e dire: ok, noi ci siamo, non c'è più la politica, ok, ci siamo noi associazione, ci siamo Amnesty, c'è Voci per la Libertà.
Michele, vogliamo ricordare chi ci sta ascoltando e ha detto Ciumbia, ma glielo mando anch'io una mia canzone.
La Ciumbia, mandatecelo su vociperlalibertà.it e seguite Giulia May, seguite Emanuele Conte e tutti gli artisti che trovate sul festival, che possono dare veramente uno sguardo positivo da una parte, ma anche di denuncia delle cose che non vanno, perché sono due cose che devono andare appunto di pari passo nel lavoro di Amnesty, ma anche appunto di Voci per la Libertà.
Ci ascoltiamo la canzone con cui hai vinto l'anno scorso a Voci per la Libertà, e mi riferisco a Emanuele Conte, che ringrazio, come ringrazio Giulia May, ringrazio anche gli altri ospiti qua sul palco, ringrazio Zacca la regia, grazie, grazie.
Si chiama Proiettile Bambolina e mi piace raccontare sempre che l'ho scritta dopo un viaggio di missione di 2 mesi in Venezuela, uno dei paesi più calpestati a livello di diritti e dove ho trovato veramente più gioia e che mi ha dato veramente l'esperienza più bella della mia vita in quelle terre. Questa canzone è intrisa di Venezuela.
Strade deserte, calma apparente, gocce di rugiada sopra d'una carabina, uomini e fiamme, baci alle mamme, sotto al letto c'è un proiettile e una bambolina. Ma davvero tu vuoi dirmi che domenica anche oggi, oggi che in fronte ai miei occhi vedo macerie e non parchi giochi, ma davvero non t'accorgi? Ho sognato una notte d'estate con armate proibite e una metro di sera dove chissà vicina non ti fa più paura. Ho sognato divise diverse, diventare le stesse a colpi di colori e voci di bambini in braccio a padri vivi. Mi sei davanti, cosa ti aspetti? Pianti, rabbia, schifo attorno, cemento fuori, argilla dentro. Ma davvero tu vuoi dirmi che domenica anche oggi, oggi che noi ci incontriamo, qui non c'è scelta, noi ci spariamo. Fallo tu che non ci riesco, abbraccia poi mio figlio. Ho sognato una notte d'estate con famiglie riunite e una metro di sera dove chissà vicina non ti fa più paura. Ho sognato divise diverse, diventare le stesse a colpi di colori e voci di bambini in braccio a padri vivi. Ho sognato un bel giorno di sole con la mamma in cortile, arrivavi vicino, mi prendevi la mano e non ci lasciavamo. Sai che bello che era il mio sogno, eri tu qui di fianco, vorrei ci fosse oggi un mondo senza armi. Papà, vengo a prenderti.